dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana dell'8 giugno 2020. È il primo anno che non andiamo alle Hawaii a fare una diretta a causa del Covid. Di solito non ci andiamo perché siamo poveri, ma non importa, perché siamo ricchi, ricchissimi come tutti i lunedì di notizie, quelle digitali all'italiana. Dalle Misture Ligure 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Da un nostalgico studio cittadino di Avellino, Massimo De Santo.
Da ricchissimo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio vacanziero di Milano Centro, Francesco Facconi.
Max, di sti tempi dire che sei nostalgico è pericoloso.
Oh, hai ragione. È pericoloso. La nostalgia era per le Hawaii. Perché tu
per
sai
Hawaii.
Che. Scusa, ti ho detto, non andiamo alle Hawaii. Quindi cioè, sia subito chiaro che non ci sono altre nostalgie. Nostalgia per le Hawaii.
Mettiamo i puntini sugli i. Il professore è andato alle Hawaii per fare congressi con i suoi colleghi universitari.
Nessuno ci crede mai, ma alle Hawaii c'è uno dei convegni più importanti del settore della computer science.
Ce la racconti tutti gli anni,
controllate
e non ci vedi mai più che altro.
Ragazzi,
scusa, ma dai, che vi devo invitare?
Io non faccio fatica a crederci. Sono tutti professori che lo organizzano, professori universitari di reti, di calcolatori e roba del genere, cioè scemi non sono, non vanno a fare i congressi a Porto Gruaro, con tutto il rispetto.
Ma scusa, giustamente, il primo protocollo di comunicazione, di telecomunicazione, dove è nato?
Alla Porto
Hawaii,
Gruaro?
La Noa.
Certo. Non è il primo, comunque, uno dei più importanti protocolli di comunicazioni del mondo delle reti locali è nato alle Hawaii. Cioè.
Abbiamo qualche problema con le luci ancora, Francesco, ti sei messo in quella posizione lì, sei un po' bianchiccio. Dobbiamo mettere a punto qualcosa, perché sembri
non
veramente...
Non è il colore del milanese.
Sembri veramente lurch.
Guarda che sono così, anzi, mi sono messo il fard per...
Michele, puoi mettere Francesco in bianco e nero? Lo facciamo veramente tipo Adams.
Se fossimo
facciamo
su OBS avrei
Adams,
potuto.
Esatto, dai. È bella,
no, ti ricordo che ho tutti i filtri video, per cui non ti conviene. Non
ci vuole che esiste Child in mezzo ai libri.
Capito. Va bene, allora, intanto voi dite minchiate, io devo fare i capitoli.
Noi diciamo minchiate.
Sì, voi dite minchiate.
Cioè, ma come dobbiamo fare?
Io scrivo i capitoli delle minchiate. Questa è la puntata 527.
Libri di minchiate.
Capitoli su capitoli. Allora.
Capitoliamo.
Non riesco neanche a usare la tastiera, mannaggia sta.
C'è un po' stancato questo pre-show, dai.
Sì, Di Maio. Di Maio, tutti oramai ci
Io
ci
faccio
distrugge.
Le cose e voi, voi vi distruggete.
Ci stanchiamo. Perché noi siamo gente attiva, quindi quando c'è un altro che prende il controllo...
Solidarizziamo.
Ci monta il nervosismo.
L'empatia, allora.
Soprattutto monta.
Empatia.
Allora, dobbiamo iniziare a parlare questa settimana. Mi fate iniziare a parlare da Trump.
Noi abbiamo lasciato settimana scorsa, insomma.
Trumpenberg o Zoom?
Trumpenberg.
Trumpenberg.
Zoom mi piace di più, devo
Zoom
dire.
Zoom è bello, Donald Zoom.
Carino.
Donald Zoom.
Abbiamo già il titolo della trasmissione.
Anche Trumpenberg non è male.
Sarebbe anche
ma
simpatico.
Ma
Trumpenberg Donald.
Lo capisci, Zoom sembra Zoom. Una nuova disciplina da palestra. La Zumba, lo Zump.
Ah, lo Zump, che è una via di mezzo tra Zumba e Jump. Lo Zump.
Esatto.
Lo Zump.
Però può essere anche una bibita analcolica, lo Zump.
La Seven Zump, certo.
La Zump. Seven Zump, ok.
Facciamoci uno Zump.
Allora, Max, hai messo tu un mucchio di articoli su Trump, sulla personalità di Trump. Che cosa?
No,
che...
di Trump,
di Zucker. Di Zump sei io, oramai mi confondo.
Hai ragione.
Dovremmo fare il morphing, sai quello mischi le facce.
Ah, è vero. Il biondino.
Beh, c'erano anche le saghe della Marvel in cui prendevano due supereroi e li zoompavano.
E li morfavano, ok.
Sì, perché diciamo c'è stata questa bella raccolta di articoli internazionali su Wall Street Journal, New York Times e Wired, che da diversi punti di vista ovviamente hanno reagito a questo episodio, in particolare a questa questione del rifiuto da parte dell'ottimo Mark di censurare il grande presidente degli Stati Uniti d'America, no? Come invece era avvenuto da parte di Twitter, che aveva comunque deciso che alcuni dei tweet del presidente andavano in qualche maniera in... Mi pare che c'è stato anche su due tweet addirittura, no? Uno è quello lì famoso, se voi saccheggiate noi spareremo, e poi ce n'era un altro che è stato etichettato come fake news da Twitter.
Allora, quello primo, fake news, ricordiamo, era il fatto che il governatore della California stesse mandando a tutti i californiani un... i ballot, quindi le schede elettorali.
Ok, comunque a partire da questa, da questa situazione che si è generata sui media, c'erano questi articoli, affrontano appunto una riflessione rispetto al ruolo dei media, sul ruolo dei social media in questa vicenda, e come al solito si apre il discorso su censura, non censura, facciamo, non facciamo, eccetera, eccetera, e da lì si è scivolati anche un po' nell'analisi invece proprio della personalità di Zuckerberg, che mi ha colpito molto. Ma perché lo fa? Mi ha colpito molto questo, diciamo, questa analisi convergente sia del New York Times che di Wired, che alla fine sostanzialmente dicono non è per soldi, perché i soldi ormai sono consolidati.
Ma li stampa lui.
Non è nemmeno per il potere in senso stretto, quanto addirittura una delle, l'analisi più interessante di questo commentatore, il cui nome è veramente complicato, indiano, Siva Bayanathan, mi pare, molto arguto, il quale fondamentalmente alla fine dice: io per lungo tempo ho creduto che Zuckerberg fosse un idealista, cioè che fosse in realtà un tipo un po' ruspante, visto che non è particolarmente colto, convinto della positività di quello che stava facendo, della connettività, eccetera, eccetera, e che quindi alla fine in qualche maniera potesse, come dire, genuinamente credere a quello che stava dicendo, a quello che stava facendo. Poi mi sono dovuto ricredere, perché ormai è evidente che c'è proprio nel DNA di Zuckerberg questo mettersi sempre d'accordo, peraltro con le parti un pochino più, come dire, inclini appunto all'autoritarismo, no? I casi ormai sono innumerevoli, in India, in chi era quell'altro, in Duarte, Brasile, e appunto Trump. Quindi alla fine l'analisi si conclude dicendo: in realtà Zuckerberg è sostanzialmente è caduto nel classico problema in cui in realtà credo nell'arco della storia sia successo tante volte, no? E cioè il dominio, e cioè il fatto di credere che la propria persona sia comunque, la propria idea e la propria persona sia di fatto quella che è l'unica che ha la visione giusta. Non c'è un concetto di pluralismo, non c'è la percezione dell'altro, non c'è la capacità di percepire la contraddizione, perché alla fine, diciamo, possono anche, come dire, nel percorso che io faccio morire 10 milioni di persone, tanto alla fine andrà sempre bene, sarà sempre meglio, avrò sempre salvato 100 milioni.
È lo stesso meccanismo, è lo stesso meccanismo psicologico che sta dietro alle degenerazioni della storia di tutte le dittature.
Esattamente.
Esattamente. Quello. E se devo aggiungere una cosa, Meta, ancora più interessante dell'analisi psicologica, è il fatto che si facciano tutte queste analisi psicologiche. Qual è l'altro personaggio storico di cui va più di moda pubblicare analisi psicologiche che resoconti storici?
A parte che anche di Trump c'è Adolfo.
Non lo so, di Trump no. Credo che le analisi psicologiche di Trump che ho visto fino ad oggi sono: è un cretino, appunto.
Ma è facile, però è un'analisi psicologica.
C'è anche è vero, è Adolf, però, perché queste persone sollecitano la domanda, perché veramente
perché
uno arriva a chiedere. Sì, uno arriva a dire: ma sei appunto il padrone di un impero che non finisce mai, problemi di soldi non ne tieni, eccetera, eccetera, e che fai? Invece di andare nella direzione di utilizzare davvero questo enorme potere per il bene, tu no, vai nella direzione che stiamo dicendo.
Convinto perché, di usarlo per il bene. Che poi
quindi uno si interroga e dice: ma allora, ma evidentemente c'è proprio qualcosa bravo cattolico, direi, il peccato originale.
Beh, allora, secondo me si tratta, cioè, io vedo spesso gli stessi sono gli stessi tratti che spesso ha anche Elon Musk. L'abbiamo visto nelle settimane e nei mesi scorsi, che diceva riapriamo la California perché in modo che così riapra anche la Tesla. Sono persone che si sono completamente identificate con il loro prodotto, con il loro
che è diventato
il percorso di vita. Il fatto che quello che tu dicevi prima, io ci vedo anche la filosofia di base della Silicon Valley: scassiamo tutto quanto, perché nello scassare alla fine le cose, ci lasciamo dei cocci dietro, però alla fine le cose miglioreranno. Quindi
però in tutte queste analisi di Converso c'è anche tutta la filosofia e l'ideologia di gran parte della stampa americana, per non dire occidentale. Cioè, io, voi sapete che io odio Zuckerberg, lo sapete che non mi piace Trump per niente, lo disprezzo come persona, proprio come modi, lo trovo rozzo, però io in questo non vedo invece un comportamento, alla fine dei conti, dire io non tocco nulla, secondo me è la decisione più giusta in questo momento. Lo sapete, io sono per la libertà però di espressione totale. Sono
ti do ragione, Franco, contro... perdonami il contraddittorio. No, ti do ragione, ma lo sta dicendo il nostro amico Mark Zuckerberg, che ha detto pochi mesi fa: non facciamo circolare le fake news sul Covid, decido io quali sono da cancellare, cancello io a mio insindacabile giudizio.
Sì, certo.
Quindi è passato,
certo,
da un censuro.
È un comportamento schizzo, però attenzione, in un caso si tratta di sanità, nell'altro caso si tratta di politica. Allora, la sanità e la politica sono due cose molto diverse. La sanità è una cosa fatta, dovrebbe essere basata su dei fatti scientifici più o meno accertati, più o meno certi, perché una verità scientifica in peritura non esiste, ma comunque su delle basi solide. La politica è un qualche cosa che io dico bianco, tu dici nero, e sappiamo tutti che non sarà mai né bianco né nero, e ci saranno un miliardo di sfumature nel mezzo. Per cui io non metterei insieme questi due argomenti. Però nel momento in cui, anche in alcune degli articoli che Max ha citato, che poi procedevano con l'analisi psicologica, si diceva: dobbiamo farlo perché Facebook è oramai la tribuna dove ci si esprime, è il luogo dove la società si forma, è il luogo dove la società fa le sue scelte. E quindi di fatto è un luogo pubblico, è una tribuna pubblica, non è più un posto privato, non è più siamo un circolo di amici che vanno a casa di Franco Solerio e parlano, e Franco Solerio dice no, a casa mia questi argomenti sono tabù, mi dispiace, non potete parlare di razzismo, oppure non potete incitare alla violenza o cosa, perché cosa. Allora, io l'incitamento vero e proprio alla violenza sono d'accordo che sarebbe, è da rimuovere, ma quello che dice un presidente pessimo, quello che volete, degli Stati Uniti, secondo me, oltre a essere controproducente, di questo abbiamo parlato la settimana scorsa, è di fatto sbagliato. Credo che sia più giusto che si esprima, che esponga, e che tutto il resto della stampa libera lo stigmatizzi, e anzi utilizzi questa tribuna dove lui parla, dove lui pubblica, per mostrare al mondo quanto è fallace il ragionamento, quanto è fallace la chiamata alle armi, quanto è fallace il ragionamento di Trump, quanto è falso, quanto è fake, eccetera. Ma non deve essere la piattaforma, devono essere gli altri.
Ma allora perché dovrebbe essere censurato un mio tweet che dico una cosa simile a una di Trump?
Non dovrebbe.
Così è.
Certo.
Così è stato, anzi, c'è stato un esperimento.
Quello sono d'accordo.
Che è stato fatto proprio in questi giorni da una persona che, se non mi sbaglio, è rimasta anonima, che ha deciso di prendere tutti i tweet di Trump e retweetarli come se fossero suoi.
Perché?
Lo hanno bannato in tempo 3 giorni.
Perché si fanno due pesi e due misure? Perché Facebook oggi è in una situazione molto scomoda. Qual è la situazione scomoda? Che da una parte c'è questo istinto, questo desiderio di essere una tribuna libera dove chiunque, anche le opinioni più scomode, possono essere esposte. E dall'altra c'è il fuoco di fila di gran parte della stampa dell'intelligenza di stampo, diciamolo, di sinistra, e non parliamo di sinistra europea, non parliamo di Partito Comunista, parliamo di liberali americani, che invece vede come il fumo degli occhi, e qualsiasi cosa dica quello là, e dice un fracco di castronerie, non vede l'ora di attaccarci e dire: ma che vergogna che questo venga. È una vergogna, ma è giusto che venga esposta. è giusto che venga esposta. Una tribuna pubblica, una tribuna pubblica come quella che è Facebook, deve permettere a tutti di esporre. Deve essere, dobbiamo distinguere quello che è il crimine dal parlare di un comportamento che noi pensiamo sia criminale. Cioè, posso infrangere il codice stradale e andare a 200 all'ora in autostrada? No. Posso andare in televisione e dire che secondo me i limiti di velocità sono una cretinata e che secondo me le autostrade dovrebbero essere senza limiti di velocità? Sì. Però qualcuno potrebbe dire: il tuo è incitamento all'alta velocità, il tuo incitamento a un comportamento pericoloso che mette in pericolo gli altri. Perché se tu hai un grosso seguito, la gente può dire: benissimo, il mio leader ha detto che i limiti di velocità sono una puttanata, anche se ci sono io guido 200 all'ora in autostrada, e quindi il tuo è un incitamento pericoloso. Posso affermare che il pane costa troppo e ci vorrebbe un esproprio proletario, oppure un incitamento al furto e saccheggio? È difficile stabilire dove. Posso affermare che tra un ragazzo di 17 anni e 11 mesi e un ragazzo di 18 anni non ci sia grande differenza, oppure incitamento alla pedofilia? E il parlare...
Stai facendo degli esempi però un po' troppo di confine.
Sono... Certo.
È chiaro che stiamo parlando di cose in cui la fascia di grigio è molto ampia, però quando il presidente degli Stati Uniti, che è capo dell'esercito, dice: voi saccheggiate, noi spariamo.
Sì.
Quello lì non è più tanto una zona di grigio, quella è una impostazione. E come, perché? È perché quello c'ha il potere vero, non è uno che va a discutere di... Tu hai fatto l'esempio, io vado a discutere del limite a 200 all'ora, ma io non c'ho nessun potere per,
cioè, secondo
per
te,
andare...
Secondo te il presidente degli Stati Uniti può dare una wild card alla polizia e dire: d'ora in avanti la polizia può sparare a vista ed essere esentata da qualsiasi...
Più o meno quello che è successo.
E quanti fenomeni del genere?
Più o meno quello che è successo negli ultimi anni.
Scusami, qual è il problema? Qual è il problema?
Scusami.
Il problema è quello che dice Trump? O il problema è che il sistema non punisce i poliziotti? Il problema è che o le leggi non ci sono o non vengono applicate?
Il problema sono tutti e due.
Il problema non è Trump. Siamo su un territorio estremamente scivoloso. Io capisco quello che dici, ne abbiamo già parlato altre volte e lo in parte... lo condivido, voglio dire, è un dilemma molto importante questo qui di dove si, che significa che certi strumenti digitali sono diventati la pubblica piazza.
Io credo che questo l'abbiamo dato per scontato, perché anche oramai chiunque lo dà per scontato sulla carta stampa. Quello che bisogna, di cui bisogna rendersi conto, quello di cui bisogna rendersi conto, è che la libertà di espressione è come la privacy, è il solito discorso. Non ha senso dire che non me ne frega niente perché non ho niente da nascondere. Non significa che non è importante, certo, perché io non ne ho bisogno. È importante perché qualcun altro potrebbe averne bisogno. Nel discorso della libertà di espressione, e non sto parlando di libertà di stampa, non sto parlando, sto parlando di libertà di espressione, la cosa importante è che si rivolge proprio alle espressioni, alle idee che sono più avverse a certe parti della popolazione, che possono essere la maggioranza. Perché col metro che si applica oggi a Trump, se l'avessimo applicato 50 anni fa, si sarebbe potuto applicare a chi voleva parlare degli omosessuali, del divorzio, dell'aborto. Cioè, in ogni epoca ci sono dei concetti, certo, che sono considerati sbagliati e che vengono superati o che hanno superato delle cose in epoche differenti, anteriori o posteriori. Allora, se noi facciamo una legge, o se noi istighiamo, o se noi facciamo l'enforcement di dei regolamenti, di degli algoritmi, e diciamo: quello che è scomodo, quello che dà fastidio, quello che è brutto, quello che ci dà ribrezzo, non può essere comunicato, non può essere espresso su queste piattaforme, ci mettiamo nel rischio che noi tra 20 anni, 30 anni, non avremo fatto lo stesso progresso che abbiamo fatto negli ultimi 30 anni, perché avremo nascosto delle cose che, di cui sarebbe giusto parlare, ma che in questo momento sono contro la morale pubblica. Per esempio, i diritti dei transessuali, non lo so, posso tirare fuori un miliardo di cose diverse.
Ma su questo non abbiamo nessun tipo di discussione, no, non stiamo parlando,
e invece
secondo
sì,
me
perché ogni volta che quel cretino lì parla, apre bocca, non sto parlando
aspetta,
di te.
Aspetta, quale dei due?
No, no, intende Marchetto o Donaldetto?
Marchetto
no,
o Donaldetto?
No, 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 sto parlando di Trump. Gli viene messo un tappo in bocca e il tappo in bocca è pericoloso per
tappo
la società.
Tappo in bocca al presidente degli Stati Uniti, però non si può sentire.
No, vabbè, dai, tappo perché? In bocca. Sì. Allora, ecco, si fa una chiamata alla censura. Bisogna mettere la cosa. Bisogna sbugiardarlo. Dice delle falsità, bisogna mettere in evidenza, ma non deve essere la piattaforma a farlo. Non deve essere la piattaforma a mettere un'etichetta, non te lo faccio vedere. Non deve essere la piattaforma a rimuovere un tweet. Ci vuole un discorso, una discussione pubblica, perché è così che una società evolve. Non è nascondendo i bambini malformati in cantina che la società migliora.
Però Franco, a vedere il dibattito degli ultimi giorni...
Fammi dire solo una cosa in più, prego. E poi ti lascio subito la parola perché ho parlato anche troppo. Il problema è che la piattaforma non è neutrale.
No, certo.
Ti passo la parola.
Dovrebbe esserlo molto di più.
Dovrebbe esserlo, se per lo fosse vorrebbe... io lo condividerei al 100%.
Per alcuni dovrebbe,
ma non lo è.
Il problema e che quindi... dico io è che il problema che sto evidenziando io è che gran parte della stampa, specialmente la stampa americana e specialmente commentatori, vogliono andare per una simmetria ulteriore. Mentre secondo me la cosa migliore è esattamente l'opposto: dividere quelli che sono i comportamenti contro la legge dalle parole, dall'espressione di comportamenti, che sono due cose molto diverse. Un conto è dire, secondo me, dico una porcata, ma per far capire che sono proprio le cose che ci danno fastidio, anche a me danno fastidio. La pedofilia è il crimine più orrendo di cui possa macchiarsi, la violenza nei confronti di un minore è il crimine più orrendo di cui possa parlare, di cui possa macchiarsi un essere umano. Mettere un video di un bambino violentato su internet è una roba da prendere la persona e appenderla coi ganci per lo scroto, ok? Ma è giusto che invece una persona che non si macchia di questi crimini, se lo pensa, possa andare sul web a dire una cosa così schifosa come: secondo me dovremmo cambiare la legge e permettere il sesso come ai tempi dei greci con i quattordicenni. È una roba orribile, ma la libertà di espressione dice che questo deve essere consentito, secondo me. E la società deve avere degli anticorpi tali da disinnescare una roba del genere. Anche perché se invece di dirlo su Facebook e venire disinnescato dalla stampa, da tutti quelli che commentano, eccetera, questa cosa cova nella cenere, ci ritroviamo come oggi, con i circoli dei pedofili che fanno i cacchi loro nascosti negli scantinati e si scambiano le foto sul deep web. E i bambini continuano a essere rapiti, violentati, eccetera. E no, è come è il discorso di togliere le prostitute dalle case chiuse e dire così la prostituzione non esiste più. La prostituzione esiste ancora. È lo stesso discorso. È secondo me uno stampo. Vabbè, lasciamo perdere. Vi annoio.
Vabbè,
vi annoio.
Andiamo avanti. Il fatto è che sono evidentemente problemi che non hanno una soluzione.
No, sono problemi che non hanno una soluzione, certo.
Cioè, è il solito discorso dei reati di opinione. È come essere fascista.
Certo.
Non è illegale essere fascista in Italia, è illegale ricreare il partito fascista. Poi io ti dico, tutta questa polarizzazione che tu vedi sulla stampa, sinceramente io non l'ho vista. C'è una forte polarizzazione sulla figura di Zuckerberg e su quel che abbiamo perso Max, su quello ne sono quello la vedo anch'io, ma anche perché quando apre la bocca Zuckerberg non puoi, per quanto possa dire delle cose potenzialmente anche corrette nel suo ambito, non puoi toglierle dal fatto che le abbia appena dette Zuckerberg.
È vero.
Ed è per forza che ci devi fare un'analisi attorno, perché Zuckerberg è una delle persone in questo momento più potenti al mondo.
È vero, su questo
concordo. E quindi devi fare tutte le dietrologie di questo mondo, tutte le analisi psicologiche di questo mondo.
Concordo pienamente. Rimanendo a tema e andando verso, approfondendo poi il discorso di quello che invece è successo, che sta succedendo negli Stati Uniti e del discorso del Black Lives Matter e tutto quello, mi ha colpito la posizione di Ohanian, il cofondatore di Reddit. Hai postato tu, Michele, mi sembra, un articolo.
Sì, praticamente qualche giorno fa uno dei cofondatori di Reddit ha detto: io mi tolgo dal board di Reddit e voglio fare anche qualcosa di attivo, invece come tutti i grandi brand, perfino su Call of Duty c'era il messaggio Black Lives Matter, eccetera eccetera. Poi vai a vedere i board di tutte queste compagnie, sono uomini bianchi. Lui ha detto una cosa, non voglio fermarmi esclusivamente alle parole, ma voglio che il mio gesto porti a un cambiamento vero e proprio. E quindi ha detto: io mi tolgo dal board, ma voi mettete una persona di colore al mio posto. Ho visto qualche ora fa Reddit ha risposto dicendo praticamente ringraziamo per tutto quello che ha fatto, onoreremo la sua parola. Poi anche qui possiamo fare il solito discorso delle quote rosa.
Non lo facciamo, perché, che tanto è sempre
e non lo fa, esatto, e non lo facciamo. Non lo facciamo. Però quello che mi ha colpito è sicuramente che ha cercato di spingere, di mettere la sua azienda, il suo prodotto, quasi sul patibolo. Perché alla fine, perché voglio mettere una persona nera? Perché non ci sono persone, non c'è abbastanza diversificazione nel board di Reddit. Sì. Li ha messi davanti a un opt-out.
A me è piaciuto molto l'atto di
un gesto simbolico.
A me è piaciuto
un gesto molto concreto, non simbolico.
Non è simbolico. Ha fatto una cosa che ha fatto una cosa. Hai un concetto di simbolico. Hai un concetto di simbolico molto, molto cristiano.
Esatto. Perché lui ha usato un simbolo effettivo. Non ha solo, che ne so, assunto una persona di colore nel board, che poteva essere un gesto quasi gratuito, ma ha rinunciato alla sua posizione, al suo stipendio, a tutta una serie di questioni personali.
Posso dire solo un concetto. Ha fatto un sacrificio.
Perfetto.
Ed è...
Perché? Perciò è simbolico.
È simbolico, è concreto ed è simbolico allo stesso tempo. Ed è una cosa che molto pochi, se non nessuno, hanno fatto. E io lo metto apposta in prima pagina, a fianco a quello che hanno fatto tanti altri nel mondo del web, il primo di tutti il signor Cook, che ha pensato che la cosa migliore che potesse fare,
un gesto simbolico,
fosse mettere una pagina Black Lives Matter in prima pagina a tutti gli utenti del suo servizio a pagamento Apple Music, mettendo, cosa mirabile, una in streaming, una radio con tutta Black Music eccetera, che è una cosa ammirevole, ma semplicemente togliendo tutte le altre possibilità di scegliere le varie playlist che c'erano prima. Cioè, io pago a te un servizio che consiste nell'avere accesso a tutta la musica del mondo che è in catalogo e che mi dà normalmente tre pagine, e in queste tre pagine una si chiama Per te, l'altra si chiama Le playlist personalizzate e la terza si chiama, adesso non mi ricordo, comunque è tutta roba dove dici: ma oggi sono depresso e voglio della musica felice, vado lì, per te, relax, felice, ginnastica, cosa, tu clicchi e c'hai questo servizio. Questo non esisteva più. Qualsiasi delle tre pagine che aprissi ci avevi Black Lives Matter e lo streaming in continuo. Ecco, quello non è un sacrificio, anzi quello è chiedere un sacrificio ai tuoi utenti e non farne nessuno tu. Perché non è che dici: io adesso vado in sciopero,
non ti faccio pagare quel giorno.
E questi mesi, questi giorni non li paghi, te li regalo, ti allungo l'abbonamento. Quello è esattamente il comportamento opposto. È oltre a essere peloso, è anche dannoso nei confronti dei tuoi utenti. E per questo mi piace tantissimo invece il comportamento di Reddit e del suo board.
Che purtroppo è stato una mosca bianca,
certo.
una pecora nera, esatto,
la mosca bianca.
Però il concetto è che tutti i brand hanno preso la strada di Apple, hanno detto: blacklistiamo la immagine nera su tutti i nostri canali social, al limite ci mettiamo un banner qua, facciamo un comunicato stampa, ci piacciono i nostri clienti neri,
postiamo l'immagine nera dentro Instagram.
Mettiamo l'immagine nera dentro Instagram, nelle storie, dove volete voi, però poi di cambiamento vero e proprio non mi sembra che ce ne sia stato.
Qualche versamento, no? Abbiamo donato $100,000 al bailout fund o robe del genere, che anche lì io non conosco bene il meccanismo di questi fondi, di queste cose, però insomma si potrebbe fare molto di più. E certamente mettere delle black page in faccia ai tuoi utenti invece di dargli il servizio mi sembra un po' meno elegante. Ma voltiamo completamente pagina. In questo tempo di epidemie, quarantene e tutto quello che ne consegue, tutta una serie di attività hanno avuto un grande fiorire, quello dei videogiochi, dello streaming su YouTube hanno avuto certamente rilevanza, e anzi sono fioriti. E era già in tempi di coronavirus, era ancora prima che forse Michele ci ha fatto vedere.
È stato uno dei primi canali, forse, che ci ha fatto vedere in
le gare delle biglie su YouTube.
Il canale Gels Marble Board, Gels Marble Run, che è bellissimo, effettivamente. Ci abbiamo guardato poi tutta la serata in post trasmissione. Ve lo ricordate il canale con le biglie che facevano tutti questi? La Marbula One.
È come forse, esatto, il campionato mondiale di Formula 1, ma fatto con le biglie, con queste piste.
E grazie a Michele e la sua sponsorizzazione su Digitalia. E non solo, probabilmente, forse anche un po' grazie all'attenzione che, come dire, il pubblico, in mancanza di vero sport, di vera Formula 1, vero calcio, eccetera, ha dato un po' ad altre. Questo canale ha raddoppiato i suoi utenti, arrivando adesso a quasi 1,5 milioni, di 1,2 milioni giù di lì di iscritti. Iscritti fedeli che continuano a guardare. Questo ha permesso a questo ragazzo, Gel, insieme a suo fratello e tutta un'altra serie di persone, di dedicarci a tempo pieno e continuare in questa loro passione, in questa loro attività, portando avanti una bella storia anche.
Hanno portato il professionismo nel mondo delle biglie.
Fantastico.
È una cosa
fantastico.
Che
è un ossimoro, però va bene lo stesso.
Beh, ma qualche settimana fa era finito anche su HBO nel Tonight Show di John Oliver, in uno dei suoi monologhi aveva citato, dicendo poi che avrebbe anche sponsorizzato una serie di gare. Quindi sì, l'impatto di digitale è stato sicuramente forte, esatto. Però ha aiutato anche John Oliver su HBO.
Vedi, tra 20 anni si parlerà del disastro del denaro nel mondo delle biglie, che il denaro ha rovinato tutto, anche le biglie.
La bolla delle biglie.
Per colpa di persone come l'ideatore della Marbula One e di Digitalia. Quello succederà sicuramente. E sono inconvenienti del mestiere. Come inconvenienti del mestiere, ogni tanto li introducono i programmatori e anche i programmatori di videogames. Non so se avete visto.
Io voglio sapere come succedono queste cose.
L'ultima
Franco.
Patch di The Sims. Tu.
Possono succedere.
L'ultima patch di.
Di Sims 4?
Di Sims 4. Esatto. The Sims è la simulazione di vita, omini che girano, eccetera. Pare che l'ultima patch aggiunge ladders, le scale a pioli fondamentalmente, ma introduce anche un piccolo bug per il quale quando i Sims vanno in bagno a fare la pipì, che pare che fosse già una feature, pisciano sangue. Pisciano fuoco.
Dai,
sai perché ho detto così? Perché mi viene in mente Blood Ocean. Tu Francesco sicuramente ti ricordi che cos'è Blood Ocean.
La faccia non credo.
La penultima puntata di Mythic Quest.
Ah sì, Oceano di sangue.
Oceano di sangue, già sì.
Perdona, l'ho visto in italiano, ma sì, meravigliosa.
Ah, l'hai visto in italiano? Bella. Se non avete visto Mythic Quest, guardatela. L'ultima puntata, che è stata anche Gingillo, quella girata in quarantena, tutta con gli smartphone, è un piccolo capolavoro. È veramente un piccolo capolavoro. Per cui...
E fra l'altro, tornando alla patch alla di, pipì di fuoco. Sims, alla pipì di fuoco, quindi uno... pipì di fuoco. E questa è stata probabilmente come è andata. C'è anche questa bellissima cosa delle scale, che puoi mettere in casa le scale, ma se è più di un sim vanno tutti su insieme, fondendosi in una specie di centipede umano che sta tutti insieme le scale. Un qualcosa di veramente...
Pisciando
fuoco allegramente tutti quanti.
Viene da chiedersi...
Come hanno fatto a fare un errore del genere?
Perché no, ragazzi? Perché no?
Però ne parlano tutti.
Secondo me non è un errore. Secondo me
parlano tutti.
L'hanno fatto apposta l'azienda per averne, certo, risonanza mondiale, o l'ha fatto apposta qualcuno a mo' di sabotaggio, a mo' di scherzo, robe del genere. Perché non... Cioè, io posso capire... Ecco, un bug può capitare. L'ha fatto, anche, certo. L'ha fatto anche il Signore quando ha creato gli uomini, nel senso i maschi. Fanno la pipì, cosa fanno? La fanno fuori dal vaso al limite, ma non la fanno di fuoco. Ecco, se la fai di fuoco non
sarebbe
è un
divertente,
bug.
Dai.
Non è un bug, è un codice cosa. I Sims la fanno nel vaso o la fanno fuori?
Nel vaso.
Nel vaso.
Sono educati The Sims.
No, beh, oddio, se che adesso non apro dei Sims da 15-20 anni, però se non metti la tazza nella casa, forse se la fanno addosso.
Ecco, ok. Ma soprattutto la tavoletta, la tirano su, la tirano giù o la lasciano come
no, Franco, ma soprattutto la carta igienica verso il muro.
La carta igienica è finita.
Ricordo che anche Timberwolf Park, il gioco, c'aveva il setup per poter configurare la carta igienica da una parte o dall'altra.
Ma ci sono pagine e pagine su Wikipedia che spiegano. Però pare che il modo giusto sia con la carta lontana dal muro. Pare che abbiano ritrovato la richiesta di brevetto originale del porta carta igienica originale, e nel disegno aveva la carta dalla parte
di Johnny Toilet.
La parte giusta di Johnny Toilet, esatto. Cosa ci dobbiamo fare? Mi era venuto in mente qualcosa. Ah sì, in The Sims probabilmente la carta igienica è finita perché ci sono state gli accaparramenti per la quarantena. Voi avete capito come mai gli americani sono andati tutti? Cioè, da noi in Italia, quando è stata la quarantena, non trovavi più alcol, guanti,
la pasta tranne le penne lisce,
guanti, mascherine, perfetto. Gli americani,
farina,
la carta igienica. Secondo carta me igienica. È stato un modo.
Ma anche qua la carta igienica.
Secondo me è stato un modo del governo per fare l'enforcement del social distancing. Perché togliere la carta igienica a un popolo che non ha i bidet è il modo migliore per distanziare socialmente le persone.
C'è un effetto, proprio di campo repulsivo.
Esattamente.
Ok, va bene.
Se siamo nei videogiochi, mi è piaciuta questa uscita. Hanno ritrovato un vecchio prototipo di videogames. Siamo sempre nelle simulazioni, nella serie Sim City, Trains, Railway, ce n'erano di tutti i colori.
Prima era Sim City, poi Sim Hunt, Sim Farm.
Ma ricordo Sim Farm è sicuramente molto successivo. C'era un simulatore di ferrovia, anzi ce n'era più di uno, forse anche
nella serie Sim c'era Railroad Tycoon.
La cosa vera sempre è della Maxis. Sim City fu il secondo gioco della Maxis, anche se fu scritto per prima, uscì con calma e ebbe un successo micidiale, soprattutto in realtà le successive edizioni, tanto che ho scoperto che esiste un giro di collezionisti di versioni diverse di SimCity. Se cercate su YouTube potete scoprire delle cose meravigliose. E nacque anche con l'idea appunto di la Maxis disse: noi oltre a fare i videogiochi facciamo anche una business unit che permetta di creare dei sistemi di simulazione per addestrare esattamente come ci immaginiamo noi oggi che uno impara a prendere il brevetto aereo o il simulatore di volo. Ai tempi c'era gli 8-bit, c'era poca grafica, c'era questi meccanismi, ma sicuramente il sistema di SimCity, che era molto accurato, loro l'hanno preso da dei libri di tutte le formule, dei libri di architettura, di urbanistica, eccetera. Per cui con la stessa logica dissero: ma proviamo a fare anche altre cose.
Su tutti i trattati di urbanistica c'è la pagina di Godzilla.
Godzilla che distrugge per forza, dai.
No, beh, ma da quel punto di vista, da quel punto di vista, in realtà la simulazione era abbastanza veritiera.
È vero, cioè,
mettevi
vero.
Tutto
beh,
in bolla.
Le esplosioni dei vulcani, c'erano tutte le calamità.
Poi, alcune
la
cose
parte
le
erano.
Potevi creare tu, anzi, fornivano in certi casi. Se non mi sbaglio, l'hanno fatto per un esame di un qualche per diventare sindaco di un qualche paese, che aveva andato a tutti quanti la ricostruzione di quel paese in SimCity da caricare e da farci la simulazione.
Cosa potrebbe mai andare storto? Invece quello che hanno trovato è che questa business unit di Maxis stava programmando una versione dei suoi simulatori per le raffinerie di petrolio.
Esatto, proprio con questa logica. Sim Refinery, quindi.
E la Chevron l'aveva finanziato perché voleva utilizzarlo non proprio come addestramento, ma come introduzione, no? Come dire, prendo un nuovo dipendente.
Ti faccio conoscere l'ambiente.
Che deve poi imparare a fare tutti i corsi per imparare a gestire una centrale di raffineria petrolifera, e allora per darti la prima infarinatura, per capire quali sono i vari componenti, come sono interconnessi e come più o meno si influenzano uno con l'altro, costruisco questa cosa. Poi pare che il progetto sia stato abbandonato, se ne sia persa traccia se non nelle leggende, e forse attraverso Reddit, non ricordo bene, è stato recuperato qualcuno che conosceva un ingegnere che aveva lavorato alla Chevron in quegli anni, ha trovato un dischetto da 3 pollici e mezzo.
E decrittare il codice, che poi non sia stato neanche facile, poi erano ancora i dischetti vecchi, probabilmente protetti, tutto quanto, e l'ha pubblicato.
Hanno pubblicato l'immagine, si può giocare in un simulatore adesso, è un po' incompleta, ci sono delle schermate, tu clicchi, non succede niente, però è un bel reperto di archeologia digitale. E sono cose interessanti. E
soprattutto, non so se avete visto le schermate, se non siete un ingegnere chimico specializzato in raffinerie di petrolio, difficilmente capite cosa servono i vari pulsanti, perché sono proprio
sono molto tecnici, molto specialistici. Ringraziamo i nostri produttori esecutivi e poi vi parliamo di Elon Musk e dei monopoli. Produttori esecutivi, la linfa vitale di Digitalia, produttori esecutivi siete voi. Digitalia viene distribuita come una trial gratuita, e poi vi chiediamo, a meno che non facciate parte di 3 categorie protette, studenti, spiantati, cassi integrati, c'erano gli altri, non me li ricordo più, va bene, non
gli studenti spiantati,
cassi integrati, c'erano disoccupati, ovviamente disoccupati, ci mancherebbe, che vi diamo una licenza estesa per tutta la durata del periodo di difficoltà, ma non è sempre così, lo sentirete tra poco, e se no vi chiediamo di contribuire. No, se Digitalia per voi è solo un assaggio, 1, 2, 3 puntate ascoltate, va bene, ne ascoltate una all'anno, ci sta, ma se entra più o meno a far parte della vostra cadenza settimanale, mensile, eccetera, vi chiediamo di contribuire. Quanto lo decidete voi, ogni quanto lo decidete voi, noi vi chiediamo solo di andare su digitalia.fm e di attivarvi con PayPal, con Satispay, col bonifico, con Bitcoin, con quello che volete, perché di fatto noi siamo qui a lavorare per voi. In cambio, se voi contribuite, come hanno fatto per 11 anni chi è arrivato qui, chi è passato di qui prima di voi, noi in cambio vi ringraziamo nelle note dell'episodio e direttamente alla puntata, oltre a continuare a lavorare per voi. Max, ci pensi tu a ringraziare i nostri produttori esecutivi per oggi?
Prontissimi, eccoci per ringraziare i produttori della puntata 527, iniziando con le donazioni singole dei nostri 2 perpetual executive producer, Manuel Zavatta e Davide T.
Mitici.
Poi donazioni singole, sempre da 1 euro, di Massimo Mauriello, Saverio Gramagnola e Marco Pasqualotto, che ci manda un lungo e bel messaggio. Sono un ascoltatore digitale dell'ultimo momento. È circa un anno che vi ascolto con trial gratuita durata un paio di episodi. Purtroppo dal mese scorso sono entrato in categoria protetta. Faccio il project designer di uno studio di comunicazione che ha il 75% di pacchetto clienti nell'Oreca, per cui ultimamente non ce la stiamo passando molto bene. Ci sarebbero gli estremi per la sospensione di supporto al podcast. Ho però pensato che l'ottimo lavoro che fate e il quasi infinito archivio storico che avete collezionato negli anni, nei tempi morti sto andando a ritroso con lo scorto delle vecchie puntate, ho appena ascoltato la 477, l'autopilotino, e devo dire che invecchiate proprio bene, merita comunque uno sforzo da parte mia, per cui proverò a diminuire l'importo della donazione, magari aumentandone la frequenza, in modo da non diminuire troppo il mio supporto. E comunque, mi sono disiscritto da Netflix, che ormai trovo ai limiti del noioso. Ho riscaricato trasmissioni per cui si può praticamente parlare di dirottamento di fondi. Ti auguro buon lavoro e un saluto a tutti gli altri fioi di Digitalia. Continuate così, digitalmente all'italiano.
Grazie Marco.
Grazie Marco, che bello questi messaggi davvero. Donazioni singole da 2 euro di Matteo Masconale e Lorenzo B, da 2,17 euro di Alessandro G e da 3 euro di Massimiliano Saggia.
Grazie.
Per entrare poi nelle donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Michele Olivieri, Cristian Lamarca, Ileana Magno, Davide Fogliarini, Antonio Turdo, Cristian Peretto, Mario Cervai, Alex Ordiner, Simone Pignatti, Federico Bruno, Dario Nardi, Danilo Sia, Roberto Barison, Matteo Arrighi, Daniele Barberi, Nicola Pedonese, Andrea Plotzer, Anna Maria Esposito, Massimo Dalla Motta, Federico Travaini, Salvatore Verrusio, questo è un po' complicato, Arnaud van der Glessen o Gissen.
Gissen.
Scusate, mi scuso per la pronuncia. Stefano Dorso.
Orso. Grazie, scusate, a tutti, orso. Grazie di cuore.
Mi sono distratto con la voce tedesca. Donazioni singole da 5 euro di Gaetano Sorrentino e Massimiliano Casamento.
Mitici.
Donazioni ricorrenti da 5 euro di Michele Coiro, Francesco Pomella, Movida S.A., Edoardo Lissoni, Pablo Burda, Antonio Naia, Paolo Lucciola, Stefano Toldo, Pasquale Maffei, Matteo Carpentieri, Leandro Pessini, Riccardo Nuti.
Grazie, grazie davvero.
Donazione ricorrente da 8 euro al mese di Mirko Fornai, zona grandi produttori, con donazione singola di Maurizio T, donazione ricorrente da 10 euro al mese di Alessio Pappini, bonifico ricorrente 10 euro ogni due mesi di Sebastiano Amoddio e bonifico da 60 euro di Giampaolo Frello, che è il lead executive producer della puntata, ci dice: oggi ho cancellato il bonifico ricorrente di 5 euro mensili di PayPal come supporto a Digitalia. In compenso ho effettuato un bonifico di 60 euro, 5 euro per 12 dovrebbe fare 60, che dovrebbe arrivarvi come Frello Giampaolo. In questo momento credo che riceverete di più non avendo trattenute, in questo modo scusate, anche se è scritto momento, non avendo trattenute da PayPal. Continuate così.
Grazie Giampaolo, grazie per il pensiero, sempre benvenuta ogni sistema per lasciare meno nelle grinfie degli intermediari, ma per
PayPal.
Carità ci dà un
PayPal.
Servizio però PayPal, certo PayPal. Grazie Giampaolo, Sebastiano, Alessio, Maurizio, tutti quanti, grazie di cuore. Noi continuiamo a lavorare per voi solo perché voi capite l'importanza del progetto e continuate a sostenerci. Allora, cosa è successo qui? Elon Musk che si è lanciato in un affondo contro i monopoli. L'articolo parlava in particolare di Amazon, anche se non è stato citato direttamente. Allora, nonostante avesse fatto sapere di doversi allontanare temporaneamente dall'aggiornamento del suo account Twitter, a distanza di appena 3 giorni da quell'annuncio, Elon Musk ha lanciato un affondo nei confronti di Amazon. Vabbè, in questo post Musk chiede implicitamente l'intervento dell'antitrust auspicando la cessazione del monopolio di Amazon. È giunta l'ora di dividere Amazon in più parti. I monopoli sono sbagliati, ha scritto il CEO di Tesla e SpaceX. Il riferimento è evidentemente all'attività di un'azienda che si occuperebbe, a suo dire, di troppe cose tutte assieme. Musk ha voluto stigmatizzare il comportamento di Amazon, che si sarebbe rifiutata di pubblicare sulla piattaforma Kindle Direct Publishing un testo redatto da un ex giornalista del New York Times, Alex Berenson. Testo che sostiene che i provvedimenti assunti per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19 siano stati eccessivi, in alcuni casi ingiustificati. Avete capito?
In America?
Il senso di tutto, sì, in America, certo, in America. Il senso di tutto questo. Okay. Cioè si inquadra nel discorso della polemica di Musk nei confronti della quarantena, dell'epidemia, del fatto che voleva riaprire, sì, eccetera. Cicero pro bono sua, semplicemente.
Sì, poi per carità,
con i numeri che sono girati, con i morti che hanno
Kindle
fatto.
Kindle Direct Publishing è comunque un editore, per quanto probabilmente abbastanza semplice, nel senso che chiunque o quasi può pubblicare, però ha comunque una scelta editoriale veramente molto ampia, ma se decidono che qualcosa non va bene per qualche strano motivo, rientra come un editore, non è che se mando il libro alla Rizzoli, alla Bompiani, me lo pubblicano per forza.
Certo, però
per fortuna.
Sì, però forse mi metto nei panni di Musk. Musk la vede in maniera ovviamente molto partigiana. La sua azienda deve girare perché è sul filo, no? O guadagna un fracco o chiude un fracco, non ha vie di mezzo Tesla, l'abbiamo capito, è talmente esposta che o fa il boom o fa il crash, e quindi stare chiuso per lui è addirittura più pericoloso di aziende che hanno meno esposizione o un andamento di mercato meno violento o forse semplicemente meno sotto i riflettori. Però il tweet non è contro il fatto che non è stato pubblicato il libro, il tweet è contro i monopoli. Allora, siamo di nuovo lì. Amazon è editore, come dice Franz, perché decide cosa viene pubblicato e cosa non viene pubblicato, peraltro sulla piattaforma di libri che oggi non è un monopolio, ma di fatto qual è la quantità
ci
di
manca poco.
Ecco, perfetto. Per cui dire non esci su Amazon è come dire non esci. O come dire a un politico non puoi fare la campagna elettorale su Facebook. È la stessa cosa, sono posti privati, ma alla fine dei conti sono. Ha in mano mezzo web tramite la piattaforma AWS ha in mano il commercio elettronico. Allora Musk, che vede la quarantena come il fumo negli occhi, perché è quello che rischia di fargli chiudere l'azienda o lo mette in seria difficoltà, vede che dalla parte opposta chi invece può avere un interesse opposto, perché abbiamo visto che se chiudiamo la gente in casa e la gente non può andare a comprare la roba in giro,
online,
la compra su Amazon, può dire: non è giusto che a decidere se si pubblica o meno un libro contro la quarantena sia un monopolista che dalla quarantena ha dei grossi benefici economici. Io per questo non posso essere o meno d'accordo, non voglio esprimermi, non ci ho neanche pensato, però è comprensibile l'obiezione, no? Fa sempre parte di questi eccessi di potere che il web doveva liberare tutti e dare un fracco di potere a tutti nei sogni dei pionieri, di John Perry Barlow e della dichiarazione di indipendenza del cyberspazio, e ha dato un fracco di potere a poche persone. È una cosa bestiale. Non so se il petrolio doveva liberare tutti.
Beh sì, perché il petrolio era presentato come l'energia a disposizione di tutti a basso costo,
cioè doveva liberare tutti dalla cacca di cavallo, ma non necessariamente. Il web
per dire che, sai, ci sono queste cose che
sì, il petrolio poteva liberare i riscaldamenti e i trasporti, il web doveva liberare l'intelletto, la libera circolazione delle idee, no? Voi state siamo fuori, noi siamo il nuovo mondo, qui non ci sono regole, siamo tutti liberi, eccetera. Insomma, abbastanza. E comunque ci sono, non è l'unico, no? Michele, hai messo tu un articolo di
CNBC, se non ricordo male.
CNBC, di nuovo, contro Google. Dice: gli stati stanno muovendosi.
Sì, ci sono praticamente dei all'interno della giustizia americana, che è ovviamente organizzata in maniera differente da quella italiana. Ci sono dei district attorney, che se vogliamo sono una specie di ministri della giustizia all'interno dei singoli stati, che stanno, secondo fonti della CNBC, stanno cercando di indagare nella possibilità di scorporare il business dell'advertisement di Google, che è quello che gli fa la maggior parte dei suoi 160 miliardi di fatturati all'anno, scorporarlo appunto dal resto dell'azienda, perché in realtà per qualcosa, anche se vuoi, c'è sicuramente un filo conduttore con quello che dicevamo pochi secondi fa su Amazon, perché comunque, nonostante il fatturato di Google venga da là, però questo si porta dietro tutta una serie di problemi che si creano in un mercato, in un segmento, appena Google lancia un nuovo prodotto. E non si sa ovviamente ancora se la cosa andrà avanti, non sarà facile, per come sono strutturati i monopoli, la legge sul monopolio americano, e considerando anche la storia recente, perché in realtà, se andiamo a vedere la storia degli ultimi tentativi da parte della giustizia americana, dell'antitrust americano, di scorporare o comunque di picconare delle situazioni monopolistiche, in realtà poi, come dire, sono ben lontani appunto i tempi della Bell Lab, che fu quasi completamente dissolta in entità più piccole.
Ti faccio solo una punta all'introduzione, perché il district attorney americano non è lo state attorney, sono due cose diverse. Il district attorney è il procuratore distrettuale, per cui di fatto è un magistrato inquirente, come fosse il nostro pubblico ministero. Cioè un magistrato, al contrario del nostro, è una carica elettiva, però ha la funzione del guariniello, del Di Pietro, cioè quello che è un magistrato che fa un'indagine, che decide su chi si indaga e su chi non si indaga, e che si coordina e dirige in parte il lavoro della polizia. Solo questo.
Okay.
E poi ha delle funzioni di consulenza nei confronti dello Stato, le cariche pubbliche, gli enti pubblici fanno riferimento al district attorney quando hanno dei dubbi riguardo all'interpretazione di una legge o una cosa del genere.
Quante cose che si imparano su Digitalia.
No. Però basta leggere. Avevo un dubbio.
Ha visto Wikipedia.
Wikipedia.
Ma dici la verità, che hai visto un sacco di procedural americani. Per
no,
quel
i procedural
un district attorney.
Non mi piacciono i procedural, ma me li ricordo dei tempi di Staschiaccio. che era molto più figo,
era molto più divertente, molto più divertente.
Abbiamo novità in campo Immuni Contract Tracing, un po' di polemiche. Beh, è stata scaricata, è l'app più scaricata, è stata scaricata da 2 milioni di italiani. Aspetta. Sono il
60 milioni, 2 milioni, 3,3%.
3%. Sì. Quanto doveva raggiungere?
60, bah, no, 60, 50, 40, 10.
C'è chi dice anche meno, adesso c'è chi dice anche meno.
È ancora in beta, è ancora in fase di prova, perché è stata
non è ancora
in realtà è da oggi
nemmeno in tutto.
Oggi è attiva,
non è operativo il caricamento sui server, quindi sì, ancora
nelle quattro regioni.
Però il resto dell'app.
Rendiamolo chiaro, perché sui media non è stato specificato bene. Se siete nelle regioni dove è già attivo, significa che potete ricevere dei messaggi se siete stati in contatto con il virus. Ma nelle altre regioni non è vero che in questo momento non funziona. In questo momento funziona e raccoglie i dati di contatto. Poi, quando verrà attivato, mettiamo che lo attivino tra 15 giorni.
La settimana prossima.
Quindi qualcuno si dichiara malato, viene diagnosticato come malato dall'ente di sanità e viene fatto il richiamo sul web, eccetera. A quel punto, se voi avete già utilizzato questa settimana l'applicazione, vi contate e vi dice: guarda che sei stato vicino a una persona che era malata. Questo per chiarire, questo non è un endorsement dell'applicazione.
No, la motivazione sembrerebbe essere perché serve per riuscire a chiarire quelle che sono alcune domande fondamentalmente che anche noi abbiamo da tempo, ovvero che succede una volta che ricevo gli avvisi, quanti falsi positivi si reggeranno i call center, le ASL, eccetera, per cui hanno deciso di fare una cosa un po' più limitata per verificare che
sì, però il concetto è: se ci credete e pensate che Immuni vi serva, potete scaricarla adesso, perché vi dà già un servizio oggi. Vi traccia i contatti e tra una settimana, due settimane vi dirà se avete contatto. Se
di fatto l'app attiva i servizi del telefono che fanno questo lavoro per voi.
Se pensate che non serva a niente, che sia un metodo per i poteri forti di tracciarvi, eccetera, fate come volete. Noi non facciamo l'endorsement né da una parte né dall'altra. Noi vi abbiamo parlato già fin troppo di come la pensiamo, anzi di come la pensano i vari esperti nei vari campi al riguardo. Uno strumento probabilmente poco utile, però si vedrà, a volte è poco utile, è meglio che niente è utile, a volte può essere, secondo qualcuno è di intralcio. Cos'era? La sanità piemontese che ha detto che è Ciri.
Non avrebbe incentivato l'uso di Immuni.
In Friuli anche si è tirato indietro dalla sperimentazione.
Effettivamente un eccesso di falsi positivi può mettere in crisi quello che deve stare in prima linea, cioè il tracciamento poi con i tamponi. Se tu hai un numero di tamponi limitato, devi avere meno falsi positivi possibile, perché sennò rischi di fare la diagnosi quando poi non serve più, di arrivarci in ritardo. Ci sono state anche un po' di polemiche sessiste su
sulle immagini, sì, come?
Per l'iconcina.
Qui faccio il face palm.
Cosa c'è?
No, ho dovuto descrivere perché chi ci ascolta e basta non può vedermi, proprio la manata.
Raccontacelo, visto che tu sei da...
Allora, sul sito, se non mi sbaglio, dell'app, da dove c'erano le informazioni principali, c'era questa foto di due finestre con in una finestra l'uomo che lavora al computer, nell'altra finestra la donna che tiene una pianta e in braccio un bambino. E allora chiaramente levata di scudi, che immagine sessista, retrograda dell'uomo.
Anche gli uomini sanno coltivare le piante, è questo che hanno detto.
Esatto,
no?
Allora, che hanno fatto? Giorno dopo, esce la versione corretta del sito con l'uomo che coltiva le piante, non quella bambino, che pensa Franco, e il bambino, e dall'altra parte la donna che lavora. Questa cosa non sono sicuro che abbia risolto di fondo il problema. C'è chi ha detto: ma che ci vuole a fare un random che ogni volta ti mostra cosa diverso? Se i problemi sono quelli, sì, però secondo me
sì, ma nessuno ha detto però che il problema, che cosa, il problema è quello.
Lo sai che sta cosa ha colpito, comunque, devo dirti, nel senso che io c'ho sempre l'osservatorio dei miei figli, che magari sono una mosca bianca come sopra, però di questa specifica vicenda, diciamo, di Immuni nessuno aveva parlato mai niente, però di questa specifica vicenda delle immagini sessiste devo dirti che ne hanno parlato anche abbastanza vivacemente.
Beh, ma alla fine hai una, quello che era la sicuramente la notizia della settimana, il lancio dell'applicazione. Tante persone che ci hanno messo, come dire, uno sguardo molto molto attento a tutto quello che c'è attorno Immuni. C'è stata questa alzata di mano, tra l'altro forse Ben Di Spoon ha anche reagito anche in meno di un giorno, nel giorno stesso forse hanno fatto il cambiamento. No,
non risolve.
Guarda, se fai l'F5 è giusto,
Non risolve, no, certo che non risolve niente, però è come dire, la settimana scorsa abbiamo parlato di società che hanno del razzismo latente, ma non è solo la società italiana, qualsiasi
però
società.
Però dobbiamo stare un pochino attenti a cercare di capire quello che è razzismo e quello che sono, se vogliamo proprio usare un termine dispregiativo, è stereotipi. Non esiste, secondo me, un crimine di stereotipo e dove non c'è assolutamente nessuna malizia. Che
zero, nessuno l'ha detto.
Soprattutto nello stereotipo che serve a funzioni iconografiche, che esatto, deve rappresentare un concetto.
Ma a maggior ragione la funzione. No, aspettala, perché è proprio quello il punto. Michele. Certo, è la funzione iconografica. Sì. Però, se, ad esempio, se vai a vedere adesso su Facebook e vai a cercare le immagini dei gruppi, c'è un'immagine in cui si vedono tanti omini, uomini e donne che fanno cose diverse.
Sì, Michele, nel momento in cui tu devi delineare una categoria, puoi fare una scelta più o meno felice, ma devi scegliere in base a quello che è un uso della società. Ora, dire chi ha in braccio il bambino non è una cosa così drammatica, perché finché gli uomini non avranno l'utero e le tette, il bambino si attacca più volentieri
alla
mamma.
Non c'è una donna che sta partorendo sull'immagine, è diverso.
No, ma c'è una donna che tiene in braccio un bambino. Noi possiamo anche attaccarci, io posso anche capire che sia uno stereotipo e che non sia corretto, ma di lì a dire che sia un incitamento a un certo tipo di comportamenti sbagliati, che sia...
Nessuno l'ha detto. Io non ho letto niente del genere. È stato sottolineato che c'è un problema di stereotipi.
No, c'è un problema di sessismo. Il sessismo non è un problema di
stereotipi.
Di stereotipi sessisti.
Perché se tu devi in questo momento...
Immagini sessiste. Non si parla di stereotipi. Si parla di immagini sessiste. Il sessismo è una cosa diversa.
Nell'immagine è uno stereotipo.
No.
Il punto però è che si potevano scegliere miliardi di professioni.
Certo, ma si sbagliava sempre.
E invece è stato...
Vero. Hanno corretto il problema? Hanno corretto il problema, secondo te, con le due foto? Con le due immagini?
Ma non c'è nessun problema da correggere. È stato sottolineato un punto, ossia che se devi scegliere tra un miliardo di immagini della donna nel 2020, ecco, continui a scegliere un'immagine che è più propria di 50 anni fa, quando si facevano anche più figli e la figura della donna era diversa rispetto a quella che è la figura della donna del 2020, che è paritariamente all'uomo un lavoratore, una lavoratrice.
Allora ti chiedo una cosa:
avendo due braccia potevano tenere un PC e un bambino in tutte e due le braccia,
che sarebbe stato perfetto,
così era più giusto ancora. Però
assolutamente.
E allora perché bianca?
E certo,
è uno stereotipo. Anche quello.
Perché un uomo e una donna?
Perché un uomo e una donna e non due uomini o due donne? Perché non
perché
un transessuale? Perché una coppia? Perché non una mamma single? Perché? Cioè, se vogliamo il pelo nell'uovo, lo troviamo sempre, l'ingiustizia la troviamo sempre. Allora bisogna capire quando una scelta per un'icona del cacchio è fatta semplicemente per spiegare un concetto e renderlo veloce, o quando invece c'è dietro un intento o un'immagine che è un comportamento sbagliato, eccetera. Perché se no, come è sbagliato mettere il bambino in braccio alla mamma, è sbagliato mettere un essere umano, perché ci stanno anche gli alieni, cazzo.
È una provocazione, però
allora io dico che per essere giusto l'uomo avrebbe dovuto essere nero e la donna bianca, o viceversa, in modo che davamo le pari opportunità, che mostravamo tutte e due.
Se devi essere rappresentativo, ripeto, il punto è la rappresentatività della questione.
Dovevamo fare una roulette in JavaScript che a ogni caricamento faceva vedere una cosa diversa: una donna nera, anche una donna giapponese, un uomo col bambino, un uomo senza il bambino, un uomo che coltivava una pianta normale, un uomo che coltivava una pianta di marijuana, perché cacchio, se no discriminiamo quelli che coltivano la marijuana, eccetera. Però guardiamo l'intento che c'è dietro, perché dare troppa attenzione, dare troppa importanza a determinate cose distoglie l'attenzione da cose più importanti. I comportamenti razzisti, sessisti, discriminatori importanti sono molto diversi da una cacchio di icona su un programma, sono molto diversi secondo me.
E non sono molto diversi, certamente, ma fanno parte dello stesso problema. È lo stesso sport.
Va bene, allora io penso che chi impiega il suo tempo a criticare una cosa del genere avrebbe spreca il suo tempo e le sue energie, potrebbe impiegarli in modi molto più produttivi per combattere il sessismo, il razzismo.
Stai sicuro che tante persone che hanno detto questo fanno questo dalla mattina alla sera 365 giorni all'anno?
Benissimo, hanno sprecato mezz'ora che potevano dedicarlo a tutto il resto che fanno con molto bene. Io non trovo questo come un peccato drammatico che merita gli strali
nessuno si è strappato i capelli. C'è stata una discussione che tra l'altro è finita nel giro di 24-48 ore.
Il tuo tono è molto aggressivo.
Sì, no, perché
è aggressivo e sprezzante.
Certo, no, perché sono, sai, Franco, ci tengo al discorso.
È proprio quello che volevo sottolineare. Anch'io con grande stupore, quindi penso sia anche un problema di sensibilità generazionale. Ho notato, e quello cercavo di raccontare all'inizio, no? E che i miei figli, questa cosa, come dice Michele, condivido, non c'è stato, come dire, un accanimento, però per loro era una cosa importante. Per me, come quello che stai dicendo tu, per me, nella mia sensibilità, onestamente ho detto esattamente la stessa cosa. Ma di che stiamo parlando? E invece devo notare che questa sensibilità ci sta.
Io posso capirlo, ma non ho dubbi che questa sensibilità ci sia. Non ho dubbi, perché se non ci sarebbe stato il gran casino. Ma ripeto, è mettere l'attenzione sulle cose sbagliate, sui problemi sbagliati, perché i problemi sono altri. Fate la guerra con gli stipendi, fate la guerra le carriere.
Questo è pure benaltrismo.
Non è benaltrismo. Il concetto di benaltrismo è la classica etichetta da snob che appiccicano.
Eccolo qua.
Che appiccica...
Radical chic.
No, da snob che appiccicano. Perché
senti... mi dice a schiaffoni,
è tipico di sentirsi bene dopo aver fatto dei discorsi del genere, quando in realtà l'impegno sociale, l'impegno a migliorare cose è ben altro. Invece sentirsi bene dopo aver fatto la polemichetta per l'icona di Immuni è tipico di un certo tipo di persone. E in Italia è una cosa molto ma molto diffusa, te lo assicuro Michele, non mi riferisco a te ovviamente, non mi riferisco a persone in particolare, ma sono atteggiamenti molto sbagliati. Fare i fighetti ai salotti e dire oh di qua e di là e poi comportarsi in un certo modo nella vita non serve a niente, non è quello. È come quelli che io faccio beneficenza per milioni eccetera, non è così, non è quello che importa. È come oscurare la pagina del proprio servizio web e mettere la pagina nera piuttosto che rinunciare a qualche cosa di proprio e di mettersi dal board e da una posizione di potere e di prestigio. Quello è una cosa che serve, fare le cose, non fare le polemichette del cazzo, perché le polemichette del cazzo ti fanno bello quando fai la cena.
Ma le polemichette del cazzo le fai se sei un leone da tastiera. Ci sono tante persone intelligenti, giornalisti, uomini e donne, che invece non hanno fatto la semplice polemichetta del cazzo, ma hanno fatto fanno 365 giorni all'anno dei ragionamenti importanti. E se ti vai a vedere su GitHub,
spiegami dov'è il limite allora. Perché? Spiegami perché allora, quando è stata corretta la cosa e hanno detto tutto va bene, perché non bisognava fare un'altra polemichetta del cazzo perché sono bianchi? Spiegami perché. Perché è giusto criticare la donna col bambino e non il fatto che le due figure non siano entrambe, non siano almeno una di colore?
Perché l'onboarding di Immuni lo fai una volta nella vita, e se devi prendere una figura che è al 90% rappresentativa dell'Italia in questo momento, infatti perché le aziende americane, perché l'immagine di Facebook è diversa da quella che hanno pensato quelli di Bendy Spoon? Perché negli Stati Uniti hanno una società molto più diversificata e quindi c'è una sensibilità maggiore.
Infatti
noi
hanno una sensibilità maggiore e sparano ai neri. Hanno una sensibilità maggiore.
Ma che vuol dire? Ma sono due persone diverse. Non credo che il grafico di Facebook sia andato a sparare ai neri nelle strade.
Bisogna cercare. A mio modo di vedere, io sono una persona pratica. Mi offendo quando vedo dei comportamenti in cui si dà una importanza enorme a cose di figura, di immagine.
Ma
enorme eccetera.
Cosa? È durato 24 ore l'argomento, la discussione.
Va bene, lo stiamo facendo durare ancora troppo. Chiudiamolo qua.
Sì, dai ragazzi, davvero.
Franz, invece ci parli di Vattivision?
VatiVision, che fra l'altro è stata lanciata oggi, è la piattaforma che il Vaticano sta lanciando, il suo Netflix, oserei dire, la sua piattaforma di VOD. Poi non so che altro c'è da dire, però insomma...
Dice è a pagamento, è gratis.
Sì, sì.
Ma cosa fanno le messe? Ci mettono online le messe? Cosa succede?
No. È una piattaforma di contenuti in VOD. Se non mi sbaglio, il catalogo dovrebbe essere diviso su arte, cultura e fede.
Ok.
Sono produzioni originali e non, tutte incentrate chiaramente su un aspetto prevalentemente cattolico, secondo la Chiesa di Roma.
Però non è gestito direttamente dal Vaticano, dalla Chiesa. Leggo che è un'impresa privata e laica che si ispira ai precetti, alla filosofia, alla morale cattolica, eccetera.
E oggi era il grande giorno del lancio, quindi vedremo.
È curioso come il modello. Come il modello dello streaming abbia pervaso un po' tutti e contagiato un po' tutti, no? D'altra parte.
Beh, questa è effettivamente, appunto. Ma scusami, mi è sfuggito davvero, ma è a pagamento?
Sì.
Quindi un servizio proprio a pagamento di video on demand.
Sistema di VOD. Adesso sto controllando, se visto che era proprio oggi il lancio, se già sono usciti i prezzi, non li sto trovando, probabilmente bisogna...
È una roba particolare.
Avanti,
ma il Vaticano non doveva uscire anche con qualcosa tipo un social network? Avevamo parlato qualche cosa del genere qualche anno fa, poi non se n'è più fatto niente. Una piattaforma social, una roba del genere. Avevamo letto di cose di origine vaticana del genere.
Non siamo responsivi sull'argomento.
Nel senso che non mi ricordo in questo momento questa cosa.
Non so, è un articolo che ne ha messi due, Francesca addirittura, l'ha messi lui su questa cosa. No, pensavo ci fosse un po'
lanciava e il home page che evidentemente ha visto tutti.
Okay, è un annuncio di servizio, benissimo. Io pensavo ci fosse da fare qualche discussione dietro.
No, era
solo avete visto che è uscito l'attivista.
Era da stare a vedere che succedeva, visto che il lancio era oggi. Ora a vedere.
Va bene.
Che succede?
Hai lanciato? L'avete già aperto? È apribile o deve ancora
lanciarsi? Sì, ti puoi registrare, ti arriva la newsletter, tutto il resto, però non c'è
ma cosa vedi?
Quindi? Non ci sono ancora le trasmissioni.
Ma direi che non ci sono le trasmissioni.
Ah, non c'è ancora niente. Vabbè, ok, beh, un buco nell'acqua, ok.
Santa.
Invece Michele ci ha messo due articoli sulla censura di WeChat, su robe, no, uno è sulla censura di WeChat, un thread su WeChat e Tiananmen.
Esatto. Allora, partiamo, sì, uno è censura, l'altro è esattamente, è quasi l'opposto, è il soft power della Cina. Partendo dalla censura, una giornalista di Axios, tal Allen Ebrahimian, qualcosa del genere, ha riportato che si stava iscrivendo su WeChat. La versione cinese di WeChat, tra le altre cose, che è diversa da quella europea, e ha detto: vabbè, proviamo a fare questo esperimento, vediamo fino a dove arriva la censura del Partito Comunista. È andata a mettere come campo password praticamente PCC fuck you. Esatto, nel frattempo mi si è anche bloccata la web.
Le password vengono criptate, nessuno le legge, giusto?
Non solo, sì, ha messo fuck CCP 89. 89 ovviamente 89. È l'anno di Tiananmen. CCP è il partito
Tiananmen
popolare
non esiste,
cinese.
E Michele è stato immediatamente censurato.
Esatto.
Gli è saltata la telecamera.
Mi è saltata effettivamente la telecamera.
C'è un banner giallo che è decisamente sinofilo.
È tornata immagine molto con le mani nei capelli. Allora, dopo 45 secondi questa giornalista si è vista il proprio WeChat bloccato.
L'unica cosa anticinese era la password. La cosa pazzesca è quella.
Esatto, assolutamente sì. Quindi che la dice lunga in un clima di... Nel frattempo il mio stream è diventato psichedelico.
la dice lunga su quelli che sono i rischi poi di questo tipo di censura così intrusiva, perché nel momento in cui blocchi qualcuno per la sua password, vuol dire che stai facendo dei controlli sulla password, vuol dire che la password probabilmente viene mandata in maniera non criptata, non salata.
Non hashata soprattutto,
per carità,
perché il sistema dovrebbe...
Tecnicismo, le password vengono comunque generalmente mandate ai server in maniera in chiaro, cioè no, così come una scritta. In chiaro nel senso che tramite protocollo cifrato però vengono mandate in chiaro. Il server generalmente fa un controllo,
le hasha, le
sala, cioè ovvero le trasforma in un meccanismo che non si può tornare indietro, da cui non si può tornare indietro, e le salva su database. E nel momento in cui però queste password ci sono, viene fatto un controllo. Tipicamente, infatti, i sistemi informatici dicono: stai usando la password che hai usato precedentemente,
sì, oppure
questa password
è troppo corta,
è una password che ci sono le famose liste di password.
Sì.
Per cui inserire già che metti in una lista, se hai usato la password, devi cambiarla. Mettere anche che se metti qualcosa che è offensivo. È brutto, è sicuramente un qualcosa che dimostra un'attenzione non tanto alla sicurezza degli utenti quanto proprio alla sicurezza del partito da questo punto di vista, però è...
Sì, però era molto interessante il thread di tweets che seguiva alla descrizione iniziale del problema e tutti i commenti, perché... di fatto fanno parte di tutta una serie di comportamenti, di manipolazioni, di strumenti che sono messi in essere, ecco, di algoritmi che possono avere un impatto sulla psicologia, sulla psiche delle persone. Cioè il fatto che tu non puoi neanche pensare, non devi pensare un concetto del genere, neanche quando metti la cosa più privata di tutte, cioè una password, è un messaggio inconscio molto forte e ha un potere di manipolazione molto forte. Cioè, sono un cittadino cinese, non, neanche nei miei pensieri più reconditi posso permettermi di pensare un insulto o mettere vicino la data di piazza Tiananmen al partito comunista cinese. È una roba molto da pensare anche per i nostri, non solo per le fortune del popolo cinese, per la censura e quella, ma anche per noi, di come gli algoritmi che vengono scelti da pochi hanno in qualche modo un riflesso sul nostro modo di pensare, di comportarci, di scegliere dei politici, di decidere quali immagini vanno pubblicate o no sui... No, quella lì è un'altra cosa. E sono riflessioni che troppo poco vengono fatte. Cioè questo potere che noi diciamo Zuckerberg ha tanto potere perché decide se Trump parla o no, se cosa eccetera, è molto più sottile, è molto più subdolo il potere di Zuckerberg e dei suoi ingegneri, il potere di Twitter, il potere, perché proprio attraverso quello che noi, che il nostro cervello capisce che può fare e che non può fare, l'importanza è anche della, no, se metto un link a un video che è già su Facebook, fa vedere il video che corre nella, ma se lo metto da YouTube fa vedere solo l'anteprima e uno deve cliccare per vederlo e finire sulla pagina. Sono tutti condizionamenti a cui non pensiamo, ma è un potere enorme che hanno queste persone, questi sistemi.
Sì, qui sì, oddio, come dire, la censura cinese è talmente ampia che questa è una piccola,
è una goccia.
Piccolissima, poi è una goccia, è veramente una goccia.
Però tocca al pensiero più profondo e più segreto, è una cosa che, no, che pensi che fin lì la manipolazione non dovrebbe arrivare, no? Addirittura
e invece il partito arriva anche là, anche nel lì. Tuo password manager.
Tra l'altro,
sotto
qual è la
asterischi.
Pena? Per questo, perché è giudizio senza appello, cancellazione definitiva a WeChat. WeChat però che cos'è? Non è, lo ricordiamo sempre, non è semplicemente una piattaforma dove si chatta, ma è la piattaforma dove si vive digitalmente in Cina.
No, ma guarda che il problema, Franz, non è di essere bannati da WeChat, qua il problema è che vieni registrato come un fomentatore del
popolo.
Nera. Esatto, qui entri
un misto
in discorsi
di tutte
molto
le due.
Un misto di
tutte le due, perché su WeChat oggi accendi un mutuo, chiedi un prestito, fai la spesa, rinnovi l'abbonamento dell'autobus. Cioè per un cinese oggi essere bannato da WeChat vuol dire avere impedita gran parte della vita sociale. cioè in sì. confronto per noi essere bannati da Facebook è una bazzecola. Massimo, non puoi chiacchierare con gli amici del liceo o poco di più, per loro
no,
è,
non vivi in Cina,
è un
non
dramma sociale, esatto, esatto, per cui è una roba certo, sì,
però poi quando vengono per passo. I tuoi parenti è anche, anche
ah, certo, cioè, beh, è uno dei tentacoli della piovra, certamente non c'è dubbio. La tua immagine viene sicuramente messa nel database di quelle principali per il riconoscimento facciale per strada, esatto. E cose del genere. Sicuramente se fai un concorso per insegnare in una scuola non lo vinci, perché potresti corrompere i poveri bambini e
il social score va giù
e via dicendo. Ecco, questi sono problemi grossi. E problema grosso anche a chi ha investito per Airbnb. Franz, ci hai messo tu un articolo interessante, mm-hmm. Apocalisse Airbnb addirittura, il dramma
sì,
degli host.
Sì, è un articolo uscito sull'Huffington Post che porta avanti un po' di numeri, in realtà non è recentissimo, nel senso che è di 2 settimane fa, ma cita comunque un licenziamento innanzitutto di Airbnb di 1900 dipendenti a livello worldwide. Un Airbnb che licenzia quindi un numero abbastanza alto di persone nell'anno in cui sarebbe dovuto andare in borsa. A questo si uniscono comunque un numero molto alto, 200.000 italiani che sfruttano in parte per arrotondare, ma alcuni anche per vivere, perché ormai fare l'affittuario Airbnb è diventato in molti casi un lavoro, anche perché comunque basta avere una casa, poterla sistemare un po' per darla in affitto, soprattutto se sei in località turistiche, magari città d'arte, località di mare, permette con una fatica relativa di avere un introito costante garantito anche dalla piattaforma. La piattaforma quindi si è fermata come buona parte dell'attività di turismo, purtroppo in questo periodo, però ha dimostrato quella che è la stabilità, o meglio la non stabilità di questi sistemi di sharing economy, di economie disruptive che sono nate in quest'ultimo periodo.
Ma la stabilità... Tu dici, io penso che la crisi che abbiamo vissuto e che vivremo ancora nei prossimi mesi abbia messo in crisi la stabilità anche degli alberghi tradizionali e del turismo certo. tradizionale e forse in maniera peggiore anche di Airbnb. Però io la vedo al contrario, come un segno che Airbnb è andato oltre, un po' come ha fatto Uber, un po', no? Questa ubris, no? E questa doppia morale. Da una parte io dico, va bene, voi lasciatemi un occhio di riguardo, perché io faccio solo la sharing economy, cioè permetto alla signora anziana che ha la stanza libera in casa di affittare la stanza per arrivare alla fine del mese, per cui voglio un trattamento fiscale di favore, se non addirittura una pace fiscale, non voglio dare fastidio agli alberghi, per cui è solo gente che ha la camera libera affitta la casa, oppure la casetta che ho fatto per il figlio all'università, va bene, l'affitto ogni tanto, però non più di tanto. E poi quando succedono queste cose leggi il dramma, abbiamo investito tutto e ora le case sono vuote, e allora no, e allora non sei più Airbnb, allora sei un'agenzia turistica, la gente investe, decide di fare degli investimenti perché quello diventa il suo lavoro, diventa una sua fonte di reddito importante, e allora lo tassiamo esattamente come è tassato un albergo, se no è concorrenza sleale. Questo secondo me ha messo in luce la stessa stortura di Uber, che trattava gli autisti come dipendenti e diceva alla gente: non sono dipendenti, ho solo un'agenzia, non mi rompete le scatole. Qui è la stessa cosa, in una veste completamente diversa, però sono venute fuori di nuovo anche qui delle magagne. Avevano ragione gli albergatori a dire: guarda ragazzi, che qui la gente sta investendo, sta riempiendo la città di roba, di appartamenti affittati sotto costo, perché tanto tramite quello poche o zero tasse, poche o zero commissioni, e ci svuotano gli alberghi, noi abbiamo dei dipendenti da pagare. Forse avevano un po' di ragione anche loro.
Ma il problema però non è tanto, secondo me, di hubris, che poi per carità ci sta sempre, come in tutte le società della Silicon Valley. È una questione, non esiste un termine, tipo il greenwashing, nel senso Airbnb si deve dare un'immagine, mm-hmm. che è quella che è come le delivery di turno, sì, lo studentello che poi arrotonda. Poi vai su Airbnb e tranquillamente più della metà delle inserzioni non è fatta da privata, ma fatta da agenzia.
Certo.
Perché poi Airbnb quella, quella è diventata.
Lo sbiancamento dell'anima, da una parte.
Esattamente.
Però, non bisogna, dovrebbe essere ben chiaro la differenza. Un conto è la tua immagine di marketing, un conto è la tua immagine nei confronti delle istituzioni. Cioè non possiamo permettere che quella che è l'immagine di marketing, la tua pubblicità, la tua cosa, sia anche la veste con cui tu ti presenti di fronte a uno Stato, di fronte ai cittadini, di fronte alle cose, e dici no, perché io sono candido e puro e non voglio pagare le tasse.
Cioè.
Dovrebbero essere due cose molto distinte,
no,
questo non è successo né per Uber né per Airbnb.
Quello fa, oddio, poi anche se abbiamo visto cosa è successo in Italia, come dire, a Uber non è che sia andata proprio benissimo.
No,
adesso
è andata
hanno
malissimo,
anche messo,
malissimo,
non ne
certo.
abbiamo parlato settimana scorsa con la storia del caporalato di Uber Eats. A Uber non è andata bene anche perché c'aveva una lobby che in Italia conta molto, che è quella dei tassisti. Quindi, sì, cioè, poi allora il discorso. Come dovrebbero essere anche i politici ad avere gli anticorpi, e nel momento in cui tu fai l'incontro con il CEO, presidente italiano di Airbnb, di Uber, devi sapere che l'immagine che lui ti sta proponendo, che ti sta vendendo, è un'immagine di marketing che non è detto che sia quella corretta. E infatti basta leggere un po' di articoli per capire cosa c'è dietro.
Quanti sono i tassisti in Italia? Perché sono così? Dici che sono così potenti?
Sono così potenti perché, come dire, quanti sono non lo so, però comunque fanno una categoria molto molto compatta, che soprattutto poi alle elezioni
allora,
comunali...
Si stima 40.000 licenze attive in Italia di tassisti. Gli insegnanti, se scontiamo solo le cattedre, sono 800.000.
Molti di più.
Perché infatti, i tassisti sono così potenti e gli insegnanti, a parte i professori universitari di reti di calcolatori, vengono pagati così poco?
Per due motivi. Primo, perché sono appunto una categoria molto compatta, il cui potere di interdizione di alcune attività è molto forte. Ed è legato no, al trasporto, in realtà non sono solo i tassisti, i trasporti in Italia hanno... No,
ma i trasporti sono un conto, cioè per queste guerre non credo che i camionisti facciano...
C'è una differenza, secondo me è una differenza, perché i tassisti hanno più cazzimma di altre categorie? Perché i tassisti hanno fatto un investimento economico di solito molto molto forte nella licenza, perché l'hanno acquistata nel buona parte dei casi nel mercato secondario.
Certo.
E quindi
il mercato ha accettato, e che quindi
è assolutamente
diciamo
legale.
Che legale, certo.
E sul fatto che sia legale non ne sono sicurissimo.
Non so perché l'hai detto con l'accento genovese.
Non lo so, ma è venuto in mente.
Quando
no, però ho
sentito
questa cosa, per cui dovrei approfondire, ma non ne sarei sicuro al 100%, anzi chiedo se qualcuno dei nostri ascoltatori ha più informazioni. In teoria erano licenze concesse che dovrebbero essere restituite, esiste un mercato chiaramente secondario, e questa fa parte forse, se è vero quello che mi ricordo, del problema. Però vorrei verificare forse.
Sì, sì, ma certo che fa parte del problema.
Vabbè, tu ti chiedevi perché sono così forti e ti abbiamo risposto.
Sì, ecco. Però non... Va bene.
Non è soddisfatto.
Il problema degli insegnanti è molto più complicato.
È più variegato, però i tassisti, sì... Pro domo sua, certamente, quando si parla di riforme per la categoria, loro sono compatti. Però, non lo so.
C'è qualcosa che ancora...
C'è qualcosa che gli sfugge. Ci deve essere qualche complotto.
Vediamo se qualche ascoltatore...
La teoria bigottista
della famosa lobby dei
geologi. Secondo me Bill Gates c'ha un fratello tassista. Secondo me Bill Gates c'ha un fratello, sì. John Gates. Ortolani,
Ratman e la lobby dei geologi, no?
John Gates fa il tassista. E va bene. E prima dei gingilli, questa però mi ha fatto troppo. Il tipo che riceve da 10 anni pizze che non ha mai ordinato.
Che meraviglia, ma perché un incubo? Dai, che bello.
Max, vorrei vedere a te ricevere 15 pizze
al giorno.
Olandesi al giorno.
Olandesi. Come una pizza olandese?
Non era belga il tipo?
Belga, sì.
Cioè.
Sì, che gli suona, cioè, mi sarei offeso. Cioè,
soprattutto gli suonano, il citofono a Jean van Landegelm, che vive a Turnhout in Belgio.
Sì, dai l'indirizzo completo, così chi vuole gli manda una pizza.
Certo, fategli un piacere, ragazzi. Poverino, mandategli una pizza. No, mandategli una bistecca, così. A qualsiasi ora del giorno e della notte gli suonano il campanello e lui deve andare giù a prendere la pizza che lui non ha mai ordinato. E non so se poi alla fine, no, perché poi ogni volta dovrà discutere, no, perché la pizza non è pagata, gli chiederanno di pagarla, lui dice io non l'ho mai ordinata, al povero Pony Express o il Pizza Express dice sì, ma se io la riporto al capo mi fa un mazzo così. E quindi ogni volta non sarà solo la consegna, ci sarà anche la discussione.
La pizza deve consegnarla, ti ho fregato, citando Futurama.
No, così è un incubo, sì. Anche perché pizza non ne mangerà mai questo.
È una roba tosta.
Ho capito, però quante pizzerie ci possono stare in Belgio attorno a casa di questo? Cioè, saranno sempre quelle.
Cioè, a un certo punto segnati
che a un certo punto
sì, in 10 anni vabbè, queste qua tutte le settimane importano la pizza. Dai.
Sì, effettivamente il pizzaiolo che ogni volta che consegna lì gli torna la pizza indietro, a un certo punto quando riceve l'ordine dice no, no, lo manda. A meno che, e qui entra il discorso di Digitaliano, il sistema di ordine non sia online, non sia digitale. E allora le pizze potrebbero diventare migliori. Avete presente quel prank?
Quindi è Skynet che sta mandando le pizze.
Ci sono degli script terribili che sul dark web, ma anche non sul dark web, si trovano, che hanno in memoria hanno un database di tutte le mailing list del mondo e degli indirizzi automatici per iscrivere la mailing list, e che tu gli dai in pasto l'email di Facconi e questo script iscrive Facconi,
ti scrive a tutte le mailing list
in continuazione
a tutte,
per cui quelle che hanno la richiesta della conferma come minimo ti arrivano 20 milioni di mail, hai chiesto l'iscrizione a questa mailing list, clicca questo link se vuoi confermare, quelle che non hanno neanche questo meccanismo ti scrivono di ufficio e continuano ad arrivarti, ma parliamo di gente che si ritrova a 200, perché poi quando diventa algoritmica la cosa, cioè non ha limiti, no? non c'è neanche il problema del data entry, per cui c'è gente che si ritrova a 250.000 email al giorno nella casella di posta e deve mettersi lì a discriminare quali sono email giuste, quali sono mailing list che lui vuole veramente ricevere da tutta questa puttanata.
Pensate, non hai messo il logo Gingilli del giorno prima di raccontare questa cosa?
Non è un gingillo del giorno, la sigla intenti.
Non è un gingillo.
Immaginate un software del genere che ordina le pizze. Che altro che 14
arrivano... che usa Google Duplex,
sì, magari, esatto, che usa Google Duplex o robe del genere, ti arrivano 14.000 pizze al giorno se vivi in una grande città, una pizza per ogni pizzeria di Milano tutti i giorni, diventa una roba abbastanza, cioè anche impegnativa dal punto di vista del colesterolo,
sì. Effettivamente sì.
Ok, gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per digitaliani. Alla fine della trasmissione Voci Digitalia selezionano sempre per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino. Facciamo cominciare Michele?
Sì, allora, l'abbiamo visto una decina di giorni fa tutti quanti, l'attracco della navicella spaziale di Elon Musk.
Che emozione, dopo tanti, tanti razzi saltati in aria, che figata, finalmente qualcosa di utile.
Non ho capito se c'era del sarcasmo nelle tue parole.
Perché devi vedere sempre, cioè hai la coda di paglia.
No, però ti conosco, però un po' ti conosco.
Ma non sono mica così, non sono così malmostoso come mi dipingi, Michele, dai.
E quindi, cambiando discorso, dicevamo, c'è un simulatore di attracco alla Stazione Spaziale Internazionale, originale di SpaceX, andando su iss-sim.spacex.com. Tramite browser potete vivere questa esperienza di fare di attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale. E se siete, e siccome SpaceX è un'azienda americana e vuole essere rappresentativa di tutte le categorie, se andate nelle opzioni è possibile scegliere anche la visualizzazione della Terra piatta.
Oh, finalmente.
In che senso
questo si chiama
perché
essere,
com'è normalmente, scusa?
Questo si chiama essere inclusivi.
Esatto. Quindi, se siete dei
terrapiattisti siete rappresentati anche da Elon Musk e dal simulatore di attracco alla Stazione Spaziale Internazionale.
Michele, terrapiattisti o terrapiattiste? Perché non dobbiamo questi stereotipi.
Terrapiattist asterisco.
Ok, perfetto. Perché le wild card così, sì, salvano. Sai quanti matrimoni sono stati salvati dalle wild card? È come quello
wild che, soprattutto.
È come quello
questo
che c'è
un po' sofisticata, però.
È come quello che gli suona il telefono, lo raccoglie la moglie e c'è scritto Jessico Calcetto.
Jessica.
Jessico Calcetto.
Però
è una wild card. Va bene, bello però. Tu sei riuscito ad attraccare? Ci hai provato?
Ci ho provato, no, non ci sono riuscito.
Non ci sei riuscito.
Si è perso nello spazio.
Non deve essere facile. Era Elite, uno dei primi giochi di esplorazione spaziale. Una delle cose più difficili da imparare era attraccare proprio alle varie stazioni spaziali, perché le stazioni spaziali per qualche motivo ruotavano continuamente sul loro asse. E tu dovevi centrare l'apertura, il portellone, che era della stessa forma più o meno della tua astronave, e quindi dovevi entrare girando. Era una cosa abbastanza... Chi ha giocato a Elite?
Solo... Il scena dello spazio, ragazzi. La scena dell'attracco alla stazione spaziale, tutta quella è il valzer.
Sì, ma guardarla...
Infatti va giocato con un valzer di sottofondo.
Guardarla al cinema sono capaci di tutti. Farla in pratica con un videogioco è un altro paio di maniche. Sempre il solito discorso, la differenza tra la teoria e la pratica.
Concordo.
Francesco, ci regali un gingillo del giorno per oggi?
Volentieri. Vi ricordate i video di MTV negli anni 90, gli MTV pop-up, quelli che durante le canzoni compariva sotto il plup e ti raccontavano i retroscena della canzone, del testo, del video, della
band,
cantante.
Sì.
Esatto, io ho recentemente notato che alcune di queste canzoni, di queste cose, sono presenti su Spotify nella versione premium sul cellulare, ma non si trovano da altre parti. In realtà c'era questo Powered by Genius. Sono andato a scavare. Esiste un sito bellissimo, genius.com, che raccoglie le lyrics di un sacco di canzoni, di una marea, praticamente quasi tutte. Con questo arricchimento, però, che sulle strofe delle canzoni racconta intanto anche un po' di storia di come è nata la canzone, del cantante, eccetera. Per cui si riesce a scoprirne qualcosa di più in maniera interattiva grazie all'integrazione con Spotify, o direttamente, se uno non ha Spotify, non ha l'abbonamento, usa il client desktop o qualsiasi altro motivo, direttamente sul sito, cercando la canzone, guardando le lyrics, e quando c'è una parte evidenziata, passandoci sopra compare un hint, un piccolo pop-up che racconta insomma qualche segreto. È un buon modo anche per imparare qualcosa in più delle canzoni, conoscere qualcosa, avere il trucchettino da dire agli amici.
Fantastico, che roba bella. Grazie Francesco, grazie mille. Max, tocca a te. Stupiscici.
Allora, sì, mi stupisco davvero, perché diciamo è evidente che io abbia un filone di gingilli abbastanza impegnativi. Invece stavolta ho beccato per caso un sito dove c'è una simpatica pagina la quale fondamentalmente fornisce la seguente informazione: quanti soldi sta facendo in questo momento un determinato videogioco?
Uh-huh.
E quindi questa pagina è possibile vedere in tempo reale, diciamo, penso che sia una simulazione, nel senso che c'è una previsione basata su quelli che sono gli acquisti, le spese, diciamo, su quello specifico videogioco in quel momento. È possibile vedere, appunto, scorrere il tempo in un orologio e vedere le varie diverse versioni del videogioco o dei videogiochi quanto stanno guadagnando. Per esempio, io ho lanciato questa pagina quando abbiamo iniziato a parlare dei gingilli del giorno. Sono passati 4 minuti, 58 secondi, 59 secondi, 5 minuti, e posso dirvi che Fortnite Battle Royale in questo momento ha guadagnato 13.000, 14.000, 15.000 sterline.
Ma Fortnite è gratis?
Davvero? E come si fa allora?
È interessante quando penso a...
Molto.
Quando sul giornale parlano dei nuovi sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, loro hanno una cosa uguale, hanno una pagina web con scritto Massimo De Santo e vedono
vedono i soldi che scendono.
Andiamo a fare un controllo al professore.
E allora vengono a portarmi qualcosina, perché se guardano il mio conto corrente, guarda, soprattutto quando sono tornati i figli, no, per il coronavirus ha avuto questo bellissimo effetto per la mia famiglia, che i figli che prevedevo che si sarebbero laureati da remoto, eccetera, cioè, sono tornati a casa e quindi le spese cresciute certo. in maniera incrementale, il conto
ho scoperto una categoria nuova di persone che si sono arricchite oltre a Jeff Bezos durante la quarantena: i venditori di bombole di propano.
Oddio.
E voi vivete, voi vivete nelle grandi città e nelle città e cucinate col gas che vi arriva col metano di casa. Ma in campagna, andate, parlavo con una persona che si occupa di questo nelle campagne di attorno a Siena, e lui di lavoro ha un magazzino e vende le bombole di propano. La gente non c'è il metano e cucina con la cucina a gas. Quando finisce la bombola, ne ordina un'altra, gliela portano a domicilio, o se la vanno a portare, portano il vuoto, gliene danno una nuova, la attaccano sotto la cucina. Durante la quarantena la gente è rimasta più a casa, si è, l'abbiamo visto tutti su
internet, a morì.
E beh, come ti gratifichi? Non puoi fare niente, non puoi uscire, eccetera. Cosa fai? Cucini, no? Avete visto sparire la farina, il lievito, eccetera. E la gente ha cucinato. Per di più, coi figli che magari tornavano a casa, robe del genere, per cui dalla città verso la campagna, non ha mai venduto così tanto le bombole di gas come durante la quarantena del coronavirus. E lì è come... le crisi spostano gli equilibri.
Che si sono arricchite.
Anche tu dovevi vendere il gas, non fare il professore, Max.
Saperlo. A me mi hanno messo davanti a un terminale a farvi le teledidattiche.
E vedi.
È da lì.
E vedi.
Davanti al terminale.
Certo, al terminale soprattutto. Non alla telescrivente.
Al video terminale.
Un bel terminale vecchi tempi.
Infatti.
Va bene, sempre su terminali e telescriventi siamo qui, l'ultimo gingillo per oggi. Dovete fare test di velocità per il vostro collegamento, per la vostra rete, quello di un amico, vi installano, non capite perché andate così piano, robe del genere. Beh, di solito c'è un punto di riferimento che è lo speed test net, lo utilizziamo da sempre. Però, ne ho scoperto, forse è uscito da poco, non lo so, uno che è qualcosa un po' più raffinato e anche gestito da chi della velocità della rete ne ha fatto un mantra aziendale da sempre, che è la mitica Cloudflare. Cloudflare si occupa di sistemi di distribuzione, di CDN, di sistemi di routing contro gli attacchi di DOS. È veramente un gigante. Qualche mese fa, forse un paio d'anni fa, ha introdotto anche un sistema di DNS molto performante, di cui vi abbiamo parlato. Ebbene, oggi c'è online anche la pagina di speed test, speed.cloudflare.com. Che dirvi, come lo speed test che conoscete, ma molto molto particolarizzato, vi dà qualche dato in più sulle misurazioni che fa, vi dice latenza, jitter e tutto, un po' di grafici, la rappresentazione grafica del vostro collegamento rispetto a dove è il server di test. Mi sembra una cosa fatta molto bene. speed.cloudflare.com, insieme a tutti gli altri gingilli del giorno sulla pagina della puntata di questa settimana, che come sempre digitalia.fm/527. E siamo ai saluti finali, lascio la parola a Michele, che di solito deve fare qualche commento sull'andamento, sulle chiamate alle armi, su YouTube. Come vanno i nostri YouTube ascoltatori, YouTube visori?
Bene, sono più numerosi del solito, siamo quasi ai 600.
Forza ragazzi, 600, bisogna arrivare a 600. Ma un po' di verba.
Un incremento lineare costante.
Si cresce.
589.
Si cresce perché tutte le settimane ci sono di solito
Di
Maio
e Cupini. 600, dai.
Di Maio e Cupini F5. che battono. Stasera Di Maio è così.
Di solito Cupini è meno entusiasta.
Ci vuole Cupini, ma Cupini è impegnato, c'ha il business, lo sappiamo.
Da quindi giuro. Commentateci su tutti i nostri social: Instagram, YouTube, Slack, MySpace. Abbiamo tutti
GeoCities.
E poi la cosa più importante è il passaparola.
Commentateci, stellinateci,
ditelo ai vostri amici. Ascolta Digitalia, digitalia.fm, quello che volete, su YouTube. Grazie al lavoro del nostro Michele ci sono anche tutti gli spezzoni.
Adesso
che secondo
si deve
me sono
far perdonare
la cosa. Che cosa devo far perdonare? Di essere in disaccordo con te tutte le volte che e sono 527 puntate. Che voi siete in disaccordo con
basta,
me.
Basta Franco, basta.
Ma sei tu che lascia andare. Sei tu che hai tirato fuori l'argomento. Non ho niente da farmi perdonare, che tu sappia. Sono le cose che non sai. dicevo, il lavoro del nostro Michele che fa tutti gli spezzoni. Se volete consigliare uno argomento in modo da non dare tutta la mappazza della puntata a un vostro amico per ascoltare il digitale, magari si perde, volete solo, vuoi sentire due cretini che litigano sul sesso degli angeli, ascolta la puntata 527 del segmento su Immuni che ti fa i due ghignate e benissimo, ci vanno direttamente, siamo lì. E direi che per questa sera è tutto. Dalle Mi Studio Ligure 1 di Sanremo, saluto da Franco Soleri.
Dallo studio cittadino di Avellino, il solito abbraccio da Massimo Esatto.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
E un saluto anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia. Ah, ci aveva ragione Michele comunque.
Sempre.